Va ora in onda Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.
Saluto cordialmente anche oggi gli ascoltatori e le ascoltatrici, quindi a tutte e a tutti da Fiorella il più cordiale benvenuto nel salotto radiofonico del sabato di Radio RVD. Anche oggi ho il piacere di avere in collegamento telefonico Francesco Gallina, un amico di Radio RVD, perché è già stato qui ai nostri microfoni. Per la verità, Francesco è un amico che abita un po' lontano. Abita a Messina, ma attraverso il telefono ci ha raggiunto e siamo lieti di averlo con noi oggi nel nostro studio, nel nostro programma del sabato. Ciao Francesco e ben ritornato a Radio RVD.
Ciao, grazie, un piacere tornare.
Allora Francesco, per chi non ti conoscesse, dobbiamo dire che tu sei uno scrittore e anche un critico musicale. Oggi, oggi tu sei qui per presentare il tuo ultimo libro, in uscita proprio in questi giorni.
E infatti.
Io dico il titolo e poi ti invito a dire il sottotitolo. La fisica del rock.
La fisica del rock, da Einstein, Lovecraft e Paperino a Gig Robot, ai Queen e all'universo degli Epica. Sono un maniaco dei sottotitoli, come si sarà facilmente capito.
Sì, ma ci sta bene. E quindi, essendo che il titolo richiama la parola rock, tu sei un appassionato di questo genere. E allora subito io entro proprio nel vivo del nostro argomento di oggi, quindi nella presentazione del tuo libro, e ti chiedo, vuoi dirci che relazioni ci sono tra la musica, la letteratura, Lovecraft e la fisica?
Ma le relazioni sono veramente profondissime. Intanto cominciamo con lo stabilire che quando parliamo di rock, nel mio caso, parliamo per lo più di rock estremo, ma ho usato appositamente la locuzione per lo più, perché in realtà poi nel libro parliamo diffusamente dei Queen, tant'è vero che più in là sentiremo anche un pezzo, parliamo di jazz, c'è uno spazio preciso per John Coltrane, citiamo tantissimi cantautori italiani anche proprio da grandissimo pubblico, tipo Baglioni o tantissimo prog. Insomma, ho voluto affrontare l'argomento nel modo più largo possibile da questo punto di vista.
Quindi tu ci aiuterai oggi a entrare in quello che è un po' il tuo genere musicale per eccellenza, che tu ami di più, il rock, però visto in una maniera ampia.
Sì, io in realtà sono un appassionato nello specifico di heavy metal, quindi parliamo della derivazione più estrema del rock. Però quando si parla, questo in generale quando scrivo un libro, qualsiasi sia l'argomento, ma parlando di situazioni del genere, cioè parlando di scienza e di uno scrittore come Lovecraft, io ho cercato di ampliare quanto più possibile, di parlare a un pubblico quanto più vasto possibile. Spero che la cosa sia reciproca, cioè che ci sia volontà anche da parte del pubblico di approcciare un argomento del genere con la massima apertura mentale, perché in questo caso è veramente richiesta, perché l'argomento è piuttosto complesso e richiede appunto una certa apertura di mente per poter essere affrontato.
Una certa disponibilità forse la troviamo, secondo me, ma magari se uno è a digiuno, e qui io mi metto tra quelli che non conoscono questi argomenti, tu ci potrai aiutare a aprire qualche finestra su questo e farci capire un po' di più e farci entrare un po' di più in questo che è un po' il tuo mondo.
Sì, beh, allora, detto in termini molto, molto ampi, logicamente, partendo dal presupposto che la musica è null'altro che matematica, se andiamo ad esaminarla da un punto di vista prettamente scientifico, perché la musica ha dei tempi, quindi dal più semplice che è il 4/4 fino ad arrivare ai tempi composti di enorme complessità, comunque si regge su successioni matematiche. E quindi da questo punto di vista, per quanto possa sembrare strano a chi non ci ha mai fatto caso, è qualcosa che sembra essere lontano da una manifestazione artistica, anzi sembra essere qualcosa di molto rigido, di definito appunto da tempi precisi da rispettare. E tutto questo lo dobbiamo, la codificazione di questo argomento lo dobbiamo a Pitagora.
Sì.
Ed è da lì che io mi muovo. È stato Pitagora a codificare i tempi della musica e a fornirci sostanzialmente la definizione di musica occidentale.
Infatti,
dico musica occidentale perché poi altrove si è fatto dell'altro anche tantissime altre volte, ma noi ci basiamo su quella.
Infatti ti volevo proprio chiedere che legami ci sono tra nomi di scienziati, scrittori, musicisti, anche poco ricordati, e altri che sono, si può dire, ormai nella leggenda, appunto come stavi dicendo tu, da Pitagora, Einstein, da Lovecraft.
Guarda, io nel libro parto appunto da, questo chiaramente dopo un'introduzione per spiegare di che cosa parlerà il libro, dopo una prefazione che, fra le altre cose, la prefazione è scritta da Fausto Vitaliano, che è uno dei più importanti sceneggiatori Disney italiani.
Infatti tu nel sottotitolo hai messo anche Paperino.
Perché? Sì, perché anche se può sembrare apparentemente strano, anche parlare di storie di Paperino, Zio Paperone e via discorrendo, ci può portare in territori che hanno molto molto a che fare con la scienza, in particolare con la fisica quantistica. In ogni caso, noi quando parliamo di scienziati, chiaramente se diciamo Pitagora, Einstein, Bohr, tutta questa gente qua, Schrödinger, tutta questa gente qua di solito è estremamente conosciuta, e tutti questi, o almeno molti di questi, Einstein in testa, tra le altre cose erano anche musicisti.
Sì.
Einstein, Planck, e avevano la musica tra i loro interessi principali. Einstein addirittura rifletteva su quel che doveva fare dal punto di vista scientifico, questo lo riferisce la moglie, ascoltando o eseguendo musica, per lo più di Mozart o di Bach. E però ci sono poi tantissimi altri scienziati che hanno a che fare con la musica, o moltissimi musicisti che sono degli scienziati. E quasi sempre si tratta di scienziati che si rivolgono o al jazz o al rock, per lo più estremo. Anche se può sembrare stranissimo, in realtà è una cosa estremamente coerente se uno poi va ad approfondire questi argomenti.
Sono delle connessioni a volte insospettabili.
Beh, ad esempio, parliamo di l'esempio più clamoroso e probabilmente quello più conosciuto dal grande pubblico, è quello di Brian May, il chitarrista dei Queen. Brian May è laureato in astrofisica, anche se ha dovuto rimandare, a causa della sua carriera coi Queen, ha dovuto rimandare di molti decenni la messa in pratica delle sue conoscenze come scienziato, però in questi ultimi anni Brian May ha partecipato attivamente a tante missioni spaziali di grandissimo rilievo. Non so se avete seguito ad esempio il ritorno di, mi pare sia stato a settembre, di quella navicella spaziale che ha riportato sulla Terra dei frammenti di asteroide.
Sì, sì.
Poi è successo che il portellone non si apre ancora, devono esaminare esattamente il contenuto, ne hanno parlato tutti i giornali. Brian May è coinvolto in questa missione.
Questa è qualcosa.
Quindi,
che tu ci
stiamo parlando,
notare,
voglio dire, stiamo parlando, voglio dire, non di cosine di secondo piano, cioè sono missioni che rimarranno nella storia dell'esplorazione spaziale.
Sì.
E dentro, per esempio, c'è Brian May, c'è un coordinatore delle più grandi missioni spaziali portate avanti dalla NASA in questi ultimi anni, adesso magari non faccio il nome perché tanto direbbe poco al pubblico, che è un grandissimo appassionato di metal estremo, che più estremo non si può, e lo si può trovare a dirigere le missioni spaziali, a coordinare le missioni spaziali con queste belle magliette, la bandana, il sigaro, i suoi tatuaggi di cui è coperto, e tante volte la gente non fa queste associazioni, non pensa che possano esserci tutte queste
diciamo che tu, per almeno per alcuni profani, ci stai davvero aprendo una finestra su questi argomenti che sono davvero anche importanti, interessanti e quindi ci aiutano a fare dei collegamenti.
Spesso viene liquidato, ne parlammo già nell'altra intervista, spesso viene liquidato tutto come rumore, macello, gente che ha voglia solo di fare un po' di casino, fra virgolette, ma non è affatto così, proprio non... Oddio, c'è, chiaramente c'è anche l'aspetto così ludico, il divertimento, per carità.
Sì, non lo dimentichiamo.
Ma no, ma non lo dimentichiamo, non lo demonizziamo, certo. Non c'è niente di male nel divertirsi finché non fai male a nessuno, voglio dire, non vedo perché non divertirsi un po', per carità. Però il tasso di cultura che si trova all'interno di questo settore è veramente enorme. C'è una band, nel libro c'è uno spazio particolare in principio per i Tool, che sono un gruppo veramente di qualità incredibile, sia a livello musicale che a livello testuale. Nel libro faccio riferimento a una particolare canzone che è basata sulla sequenza di Fibonacci. E all'interno poi ha anche tanti riferimenti alla progressione delle spirali, sia a livello testuale che scientifico, ma è un singolo esempio che si può fare rispetto ai Tool. E poi un'altra relazione enorme che c'è, che è indagata dal libro, è quella di Lovecraft, cui accennavi tu prima,
sì.
Che è praticamente l'inventore della letteratura weird, cioè di quella letteratura che si occupa di, in questo caso ho analizzato di più quella a sfondo spaziale, perché Lovecraft ha creato tutto un pantheon di entità e di creature che starebbero sulla Terra mentre noi non ce ne accorgiamo, che poi è stata sfruttata in maniera incredibilmente massiccia dal mondo del metal e che al suo interno possiede sia tanti riferimenti alla musica che tante quasi, non dico predizioni, in alcuni casi sì, anche una specie di predizioni di situazioni che poi il mondo della fisica avrebbe effettivamente indagato. Ma la cosa singolare è che Lovecraft scrisse questi racconti praticamente in parallelo rispetto alle scoperte di Einstein, di Bohr, quindi sembra tutt'oggi che questo tipo di letteratura, almeno per questo particolare autore, si sia sviluppata proprio parallelamente insieme alla fondazione della fisica quantistica. E siccome è stato poi usato in maniera incredibilmente massiccia, come ti accennavo, dal settore di metal e non solo, ma in particolare dal settore di metal, è chiaro che la relazione è enorme, perché poi troviamo, c'è una relazione Lovecraft fisica e una relazione Lovecraft musica, e quindi diciamo il triangolo si chiude, anche se di solito si chiude il cerchio, in questo caso si chiude il triangolo.
Si chiude il triangolo. E nel triangolo, nel cerchio, in tutto questo, però tu fai cenno anche a Calvino, siccome insomma Calvino in questi giorni noi ne sentiamo molto parlare.
C'è il centenario.
Come leghi qualche cosa a Calvino? Perché
faccio
tipo
riferimento sia a Borges che a Calvino. Calvino, abbiamo detto, ricorre il centenario perché sì. Calvino ha scritto una serie di racconti denominati le cosmicomiche, che sempre chiaramente nella chiave calviniana ha analizzato anche argomenti che di fatto sono relativi alla fisica e all'astronomia,
e quindi
ci stava assolutamente
a pennello
così come Borges, che ha scritto delle cose clamorose veramente sul tempo e sulla relatività del tempo, chiaramente in forma letteraria, quindi più poetica che scientifica, ma sono costrutti letterari che hanno una base scientifica precisa e che poi si possono sovrapporre al concetto di tempo einsteiniano relativo. E sono il fatto di vedere che già mentre tu scrivi il libro i collegamenti in un certo senso si palesino da soli, cioè neanche te li vai a cercare, cioè ti vengono a te, è una cosa che fa sempre riflettere quando si scrive.
È sorprendente, come le cose
si leghino. Ma nemmeno ti porta, cioè proprio è come se il legame venisse
si srotolano.
Non so nemmeno bene come spiegartelo, ma è proprio veramente come se gli argomenti venissero da te, non tu che vai a cercare gli argomenti.
Ascolta Francesco, ancora tu sostieni che la musica è l'espressione artistica più immateriale, spirituale e quasi addirittura completamente slegata dai cinque sensi per la sua fruizione. Oltre a essere qualcosa di indissolubilmente connesso con la matematica, e questo l'abbiamo capito e anche lo sappiamo. Ma questo fatto che tu dici è quasi completamente slegata dai cinque sensi per la sua fruizione, allora qual è secondo te il sesto senso?
Ma perché vedi, quando tu hai a che fare con quasi con tutte le altre forme artistiche, comunque per un quadro hai bisogno di impegnare fortemente la vista.
Sì.
Per una scultura la stessa cosa. Non so, la musica diciamo che non ha bisogno di tatto e vista, che di solito sono i sensi più utilizzati in realtà, neanche tanto più sviluppati. Però almeno nel mio caso, non lo so, quando sento, quando ascolto un certo tipo di musica, che potrebbe essere fra le altre cose quella dei Tool, che io consiglio assolutamente di ascoltare a chiunque, anche a chi non avesse mai avuto niente a che fare con rock, ma qui stiamo parlando di pezzi d'arte che vanno oltre le definizioni di genere, che è una musica che per sua natura è molto slegata dall'essere terreno. Io personalmente sperimento una specie di sinestesia quando ascolto un certo tipo di musica, e non so se succede solo a me, immagino di no.
Quindi probabilmente la musica è qualcosa che ci pervade
ed è la più immediata.
Ci pervade senza essere toccata, vista, e non soltanto con l'udito, ma
perché
con...
Perché a un certo punto vai anche oltre l'udito, cioè non so se
perché... È quasi, appunto, c'è un'osmosi.
Sì, forse se qualcuno dovesse essere all'ascolto, e immagino che gli ascoltatori di un certo tipo di rock siano pochi, ma forse se c'è qualche melomane all'ascolto, qualcuno particolarmente preso dalla classica, dall'opera lirica, forse il modo di approcciare la musica è lo stesso. Tra le altre cose, anche la lirica e la musica sinfonica è parte integrante del mondo metal. Vabbè, qui ci allarghiamo su tantissimi altri settori, ma anche questo in realtà è un argomento che fa parte del libro, perché uno degli ospiti è Mark Jansen, che è un musicista che fa parte come membro fondatore di una band che si occupa proprio di symphonic metal. Quindi
symphonic metal,
sinfonica e metal.
Ascolta,
magari l'approccio è sovrapponibile.
A questo punto, cosa dici di far ascoltare un brano musicale?
Ma perché no?
Ecco,
perché no?
Cosa ci suggerisci in questo momento?
Allora, io
abbiamo parlato dei Tool.
Sì, abbiamo parlato dei Tool, però io volevo farti ascoltare dell'altro in questo momento, perché volevo rendere dei piccoli omaggi, un paio di piccoli omaggi ad alcuni degli ospiti che sono all'interno del libro.
E dopo ne parleremo, sì.
Ecco, ce ne sono ben 13 amici o conoscenti che mi sono fatto in questi anni di militanza nel settore, che hanno ritenuto opportuno darmi una mano per mettere insieme il testo con qualche loro intervento, e uno di questi è Andrea Falaschi, che è il batterista dei Deathless Legacy, che è un appassionato sia di Lovecraft che in generale di temi legati un po' all'occulto e al deviante, e tra l'altro anche autore di cortometraggi, di scritti, quindi molto adatto a essere inserito in questo contesto, anche con la sua band, che sono i Deathless Legacy, E il mio suggerimento d'ascolto è quindi Fade into the Dark dei Deathless Legacy.
Allora lo ascoltiamo e dopo ci ritroviamo qui, sempre con Francesco Galdina, l'amico che stiamo di cui stiamo ascoltando la sua presentazione di questo straordinario libro. Ecco Francesco, abbiamo ascoltato la canzone e ti ringraziamo di questa proposta musicale che abbiamo sicuramente apprezzato. Ma torniamo al tuo libro. Parlavi prima degli ospiti.
Sì.
Sicuramente nell'opera hai detto che hanno partecipato una nutrita batteria di ospiti, sicuramente di rango, e tra i quali spicca qualche nome particolare. Mark Jansen.
Avevamo già accennato prima.
Sì, ma lo volevamo riprendere.
Sì, io l'avevo lasciato lì un po' cadere così perché poi sembra anche che uno se ne voglia un po' vantare. Però
no, vantiamocene, vantatene pure. Tu lo puoi fare, perché no? Vantiamocene quando
direi,
si può.
Direi così in passant di citarli tutti perché è giusto.
Sì.
Così molto molto velocemente abbiamo Azatoth, che è uno pseudonimo, è un musicista che ormai ha abbandonato la scena e non vuole più che si citi come con la sua vera identità, quindi è rimasto così, Azatoth, il musicista misterioso. Poi abbiamo Gabriele Battistotti, che è un fisico che si è occupato di controllare che non dicessi delle fesserie dal punto di vista prettamente scientifico, ed è molto conosciuto perché ha un canale YouTube che vi invito a guardare. Poi c'è Cesare Buttabuoni, che è uno, addetto ai lavori, un giornalista molto conosciuto da chi segue il mondo lovecraftiano. Luana Caraffa, che è una cantante, autrice, pittrice, scrittrice appartenente ai Bella Donna, che è, al contrario di quelli che di quello che pensano molti, e comunque prima che arrivassero i Maneskin, il gruppo rock italiano più conosciuto al mondo abbondantemente, sono presenti in molte colonne sonore di film hollywoodiani, senza che in Italia se ne sappia nulla, peraltro, vabbè. Poi c'è Giovanni Cardellino dell'Impero delle Ombre, Edoardo Carlesi dei Neno Vuoro Stile, Andrea Falaschi, che abbiamo già citato, Fleggers dei Necrobet, Federico Pedichini, ascolteremo più in là un brano della sua band, Stefano Spataro, che è un altro scrittore e musicista, Admiral Sandor, che è un altro musicista, e poi lo abbiamo già citato anche lui, Fausto Vitaliano, che è uno degli sceneggiatori Disney di punta, a parte che è scrittore, autore, eccetera, eccetera.
Però io... ritornerei su Mark Jansen.
Esatto, sì, beh, li dovevo citare tutti perché sai com'è quando...
Sì, 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 no, grazie anche di questa citazione, credo che sia importante.
Allora, Mark Jansen è il fondatore degli Epica, che è uno dei gruppi symphonic metal più in vista del mondo, in generale del settore heavy.
Ma io te lo chiedo perché i suoi testi si rivolgono spesso al mondo della fisica quantistica.
Ma sì, intanto io continuo sempre, anzi non continuo, visto che questa è la prima intervista che faccio a supporto della nuova uscita, comincio a ringraziare Mark per aver partecipato al mio libro. Mark, a cui faccio anche gli auguri perché credo 2 o 3 giorni fa è diventato padre per la prima volta.
E allora noi ci uniamo a questo
augurio, una bambina,
che ogni cosa vada per il meglio alla bimba, sì, e ai genitori.
Altre cose, certo, e fra le altre cose lui abita in Italia, non tanto distante da casa mia, tutto sommato saranno 2 ore e mezzo, perché è legato a Laura Macri, che è una soprano siciliana, appunto, quindi abitano nei dintorni di Caltanissetta.
E quindi siete vicini.
Sì, c'è anche questa cosa singolare di questo musicista di livello mondiale che abita in un piccolissimo paesino a Caltanissetta. In questo momento fai conto che gli Epica sono in tour intorno al mondo, ma lui ha lasciato il tour ed è tornato qui in Sicilia per
questo evento particolare e unico. Quando nasce un figlio...
hanno inserito un sostituto temporaneo nella band, ha lasciato il tour mondiale ed è tornato qua in Sicilia per questa faccenda, giustamente
ripeto, ma a lui tutti gli auguri possibili.
Sì, ma l'attività degli Epica, beh, dal punto di vista musicale, anche qui cerco di sintetizzare, è una commistione fra rock estremo e musica sinfonica, con voce femminile lirica e voce maschile estremamente rock. La voce maschile, tra l'altro, è la sua, che fa anche il chitarrista. E dal punto di vista dei testi, invece, tantissimo si basa appunto sulla fisica quantistica.
Questa fisica quantistica?
Perché Mark ha un interesse personale in questi argomenti, e l'heavy metal è anche in questo caso spiritualmente affine a questo settore. Nei suoi tanti album ha esplorato ripetutamente i vari aspetti tanti aspetti della fisica quantistica.
Ma ci puoi fare qualche esempio pratico, sempre per chi non, per chi come me non conosce?
Beh, il discorso è che quando si arriva nell'infinitamente piccolo, perché stiamo parlando, la fisica quantistica si occupa di fenomeni che riguardano l'infinitamente piccolo, quindi a livello subatomico, tutte le regole che sembrano essere valide nel nostro mondo, nel macro mondo che abitiamo, perdono assolutamente di valore e si instaurano altre regole, che però sono quelle che in realtà determinano il nostro mondo, senza che noi ce ne rendiamo conto, fino ad arrivare alla famosa teoria delle stringhe. E in questo campo qui si dovrebbe aprire una parentesi che veramente porterebbe via
lo faremo in un'altra prossima occasione,
anche perché gli stessi scienziati ammettono di non capire molto di quello che stanno osservando e che tantissimo deve ancora essere scoperto. Però quello che ti voglio dire è che, nonostante non si capisca ancora tantissimo il funzionamento, cioè quello che si capisce è che la meccanica quantistica funziona, non si capisce come bene, ma funziona, tanto che in realtà tantissimo del nostro quotidiano è basato sulla meccanica e sulla fisica quantistica, sempre senza che noi ce ne rendiamo conto. Il cellulare che stiamo usando per parlare funziona grazie ai principi della fisica quantistica.
Sì, sì. Questo
i dispositivi che noi usiamo lo
avvertiamo, ma non sappiamo, forse almeno alcuni di noi non sanno com'è il funzionamento.
Questo è l'esempio più eclatante, sì, ma sì. La quasi totalità dei dispositivi che usiamo nel quotidiano è il risultato dell'applicazione di principi di meccanica quantistica. C'è un fisico particolarmente noto che è Guido Tonelli, che è praticamente lo scienziato italiano che era a capo del CERN quando fu scoperto il bosone di Higgs. E basta digitare il suo nome, insomma, perché sì, non lo dovesse conoscere, usciranno milioni di riferimenti, che dice che quando gli chiedono di spiegare cosa sia tutto questo, anche lui stesso dice: guarda, non te lo so spiegare esattamente cosa sia,
ma
però
se
io avessi,
che c'è.
No, se avessi un bottone rosso e spingessi quel bottone come risultato, producendo come risultato l'annullamento nel quotidiano degli effetti della meccanica quantistica, il nostro mondo praticamente si bloccherebbe tutto, torneremmo immediatamente nel Settecento, cioè carrozze a cavallo, non funzionerebbe letteralmente nulla. Le TAC, per esempio, che ci facciamo in ospedale,
sì,
funzionano sui principi della meccanica quantistica. Tanto per dirne un altro, cioè non funzionerebbe letteralmente niente, ma non è che stiamo parlando di concetti astratti,
no.
È proprio tutto ciò che noi usiamo nel quotidiano, la grandissima parte, si deve proprio all'applicazione dei principi di questa scienza.
Bene, ci hai fatto capire qualcosa
e poi
di più
approfondire
nella
la relazione che questa scienza ha con musica, letteratura, ti assicuro che
bisogna ascoltare qualche cosa
stressantissimo da scrivere e spero affascinante da leggere.
Ok, e allora cosa dici? Hai un altro brano di musica da proporci? Che cosa ci fai ascoltare adesso?
Abbiamo accennato prima Brian May. Direi che è il caso di ascoltare una cosa dei Queen, e ti suggerisco un brano molto particolare, perché è l'unico singolo intanto che è cantato proprio da May e non da Freddie Mercury, e poi perché il testo è assolutamente perfetto, perché parla di relatività.
E quindi ci
parla di un'astronave che parte per cercare un nuovo mondo, tra le altre cose con alcuni punti di contatto col film Interstellar, e nel libro parlo diffusamente anche di Interstellar, e quindi questo astronauta che parte, sta fuori nello spazio, torna dopo quello che per lui è un anno o più, e si accorge che sulla Terra invece ne sono passati oltre 100 e il mondo che ha lasciato non c'è più.
Allora ascoltiamo questo brano musicale e poi
39 dei
Eccoci
Queen.
Qua, eccoci qua ancora poi con te.
Sweetest sight ever seen. still I had pity me.
E come dicevo, eccoci qui ancora con Francesco, ci sta esponendo il suo libro, o meglio ci sta raccontando, come si può dire Francesco, gli spunti da cui tu sei partito per scrivere questo libro così intenso dal titolo La fisica del rock. È davvero intenso, ci stai facendo un quadro molto interessante, davvero. E allora io ti chiedo un'altra cosa, ti chiedo, la copertina del tuo libro ce la puoi descrivere?
Questo è un altro colpo gobbo.
Allora siamo alla radio, chiaramente in questo momento non la si può vedere, però voglio anche dire a coloro che ci stanno ascoltando che poi se andranno a riascoltare o rivedere la puntata della nostra trasmissione sul web, sulla nostra possono fare il download e possono risentire questo programma, ma possono anche vedere la copertina del tuo libro che adesso tu ci andrai a descrivere e anche ci potrai dire a firma di chi è.
Beh, a firma di un amico intanto. Che già
mi sa che tu hai tutti amici qua,
sai, quando si sta nel settore per un po' di anni qualche amicizia te la fai, però francamente bene. Certe volte quando penso ai nomi con cui ho a che fare di tanto in tanto, che mi onorano veramente dell'amicizia, sembra addirittura strano anche a me. In questo caso stiamo parlando di Steve Joester, che era già stato ospite nel libro precedente. Quella volta era stato ospite però con un intervento scritto e con alcune sue opere. Steve Joester, per chi non lo sapesse, mi rivolgo in prima battuta a chi ascolta rock metal, è l'autore, a parte altre miliardi di cose, è l'autore dello scatto dei Judas Priest all'interno di Screaming for Vengeance, che è uno degli album più famosi degli anni Ottanta, è l'autore del servizio che ritrae i Judas Priest insieme a Andy Warhol nei camerini del Palladium, e per chi fosse meno coinvolto nel settore rock estremo, vi dirò che è stato fotografo ufficiale per Sting, Police, Pink Floyd, Rolling Stones, Bob Marley, Sex Pistols, e chi più ne ha più ne metta. Insomma, se qualcuno contava, Steve Joester lo ha fotografato, ma non nel senso che passava di lì e gli ha fatto una foto. Cioè, stiamo parlando di scatti ufficiali per artisti di primissimo piano a livello mondiale. E tra altre cose Steve Joester poi è venuto anche a trovarmi l'estate scorsa qua in Sicilia, è partito da New York dove abita ed è venuto a conoscermi personalmente con la moglie, una cosa che mi ha fatto estremamente piacere.
Sono esperienze di vita, sì, che poi danno vita ancora di più.
Cioè tu devi pensare, io ok, ho scritto qualche libro in Italia, benissimo, ma dico, quello è stato il fotografo ufficiale dei Rolling Stones, cioè, voglio dire, c'è una piccola differenza. Eppure partito dagli Stati Uniti perché mi doveva conoscere, perché mi doveva ringraziare lui a me di averlo inserito nel libro. Vabbè, quando si è grandi, si è grandi, non c'è niente da fare.
Sì. Però parlaci un attimino ancora della copertina, perché
sì,
è straordinaria.
Perché poi lui, dopo aver superato la fase prettamente ed esclusivamente fotografica, ha cominciato a ibridare la sua arte tra pittura e fotografia. Per cui lui, su una base fotografica, produce queste opere che poi dipinge e vende abbastanza modestamente in Quinta Strada a New York. E sono opere che hanno una quotazione molto molto elevata, e quando gli ho chiesto se aveva intenzione di, per caso, di fare la copertina del libro, gli ho spiegato chiaramente l'argomento e mi ha mandato 4-5 delle sue opere a tema in qualche modo spaziale, e io ho scelto quella che mi sembrava più adatta, questa in maniera totalmente gratuita, eh. Se qualcuno conosce un po' il modo di ragionare americano in generale, capirà che è qualcosa che non sta proprio né in cielo né in terra. Sarà forse perché lui è di origine inglese, non lo so. Comunque.
Però sta di fatto che è così.
Sta di fatto che è così, c'è questa specie di buco al centro che dà verso l'infinito, verso un blu, verso un cielo, è racchiuso da contorni scuri. Sulla parte sinistra sotto si intravede che potrebbe esserci un macchinario, un qualcosa che pulsa al di sotto. Tutto è circondato da graffiti e io l'ho trovata, addirittura non gli ho chiesto neanche cosa significasse l'opera. Guarda, ho voluto lasciare tutto a livello di sensazioni. Cioè, questa è un'opera che lui ha classificato come opera fra virgolette spaziale, fisica, metafisica. Io l'ho interpretata così, come adattissima, come questo squarcio che si apre sullo spazio-tempo, e l'ho interpretata così, l'ho usata come copertina.
Hai fatto molto bene, perché devo dire che io l'ho vista ed è accattivante. Sì.
Che poi anche questa, se ci sta accostata al mondo del rock estremo, in realtà non c'entra nulla.
Eppure
ci sta. Me piace, non mi interessa. Tanto era estrema la copertina del precedente, tanto non lo è questa e va in direzione completamente opposta, ma a me piace così. Cioè, a me piace fare sempre qualcosa di differente, di inaspettato, di diverso da quello che la gente si aspetta.
Certo. E allora io ti dico, Francesco, che oggi sei stato con noi e di questa cosa io ti ringrazio, ti ringraziamo tantissimo.
Ma vi ringrazio io.
Perché come sempre quando tu ci presenti i tuoi libri ci apri davvero delle finestre su aspetti diversi, in questo caso della musica, della scienza, della matematica, dell'arte nella sua accezione più larga e spaziosa.
E spero di riuscirci almeno.
Allora sentiremo i nostri ascoltatori che cosa ci diranno e sicuramente siamo quasi in chiusura. Ti chiedo dove possiamo trovare magari il tuo libro.
Beh, il libro è stampato da Arcana ed è distribuito Feltrinelli, quindi si trova in qualunque libreria, direttamente in stock su ordinazione e tramite qualunque piattaforma digitale. Scegliete voi quella che preferite fra le più diffuse o meno, senza fare pubblicità a nessuno. Se posso permettermi, se a voi non dà fastidio spendere quel paio di euro in più che si risparmiano invece prendendolo tramite le piattaforme digitali, io consiglierei sempre le librerie indipendenti.
Sono d'accordissimo. Io se devo comprare un libro vado in libreria, mi piace molto.
Privilegiando, se la cosa non crea problemi, quelle indipendenti, i piccoli esercenti che magari cercano di sopravvivere mettendo in catalogo ad esempio cose strane come questa.
Va bene, Francesco, allora un grazie infinito ancora a te. Voglio dire che tu sei Francesco Gallina e hai scritto questo libro di cui oggi ci hai presentato un'anteprima, diciamo così, perché proprio il tuo libro è appena uscito, appena adesso, La fisica del rock, questo è il titolo, da Einstein e poi una serie di altri grandi. Io ringrazio anche tutti coloro che sono stati all'ascolto con noi. La diretta di Ascoltiamoci alla radio torna anche sabato prossimo. Ricordo l'orario, sempre subito dopo il notiziario, alle 11, subito dopo il notiziario, sempre con altri ospiti, altre interviste, altre esperienze da raccontare e da condividere insieme. Invito tutti a rimanere sintonizzati sulla nostra frequenza perché le trasmissioni del sabato proseguono e poi, se volete, potete anche ascoltare la nostra radio tramite Alexa. Basterà dire Alexa, apri radio RVD e sarete invasi senza che questo vi crei problemi dalla musica e dalle parole di Radio RVD, perché ricordate, Radio RVD è davvero tutta un'altra musica. Ciao a tutti e grazie ancora.
Ciao, grazie.
Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.